Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Spazio aperto, il cinema.
Ben ritrovati, cari amici radioascoltatori. Io sono Lella, Angelo alla regia. Questa settimana abbiamo film veramente per tutti i gusti, anche per gli amanti del cinema, ma non solo. Allora, abbiamo, cominciando dal cinema Silvio Pellico, IF, Gli amici immaginari, una commedia drammatica anche, però adatta per tutta la famiglia, della durata di 124 minuti per la regia di John Krasinski. La potrete vedere venerdì 17 alle 21, sabato 18, 17, 30 e 21, domenica 19, 15, 17, 30 e 21, lunedì 20, ore 21. IF, che è la prima parte del titolo, rappresenta le iniziali di Imaginary Friends in inglese, quindi amici immaginari. Bea, un'adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica, scopre di poter vedere gli amici immaginari che sono stati abbandonati da quelli che un tempo erano stati bambini e si erano avvalsi della loro compagnia. È una commedia delicata che può piacere ai bambini, ma ha anche qualcosa da comunicare ai grandi. A mutare il corso degli eventi è la scoperta del potere di vedere gli amici immaginari e quella di avere nel vicino Cal un alleato perfetto. Cal è un uomo adulto con un dono straordinario, quello di vedere e sentire le voci degli amici immaginari degli altri. Infatti la maggior parte delle persone, una volta diventate adulte, si allontanano dagli amici immaginari che li hanno accompagnati nella loro infanzia. Ma questi amici continuano a esistere, pur sentendosi abbandonati e messi da parte una volta che gli amici reali prendono il loro posto. La missione è quella che dà il corpo al film. I due vogliono fare in modo che la tristezza e la malinconia che ormai pervade gli esseri immaginari dalle più varie forme e personalità scompaia, consentendo loro di riunirsi agli umani che li avevano immaginati. Il film di John Krasinski non si limita a giocare con questa ampia varietà di personaggi, come potrebbe far pensare una fantasmagorica sequenza in cui tutti vengono coinvolti nell'azione. C'è nel sottofondo, pronto ad emergere progressivamente, il senso della perdita di fantasia e di immaginazione propria del divenire adulti, ma non solo. Perché l'elemento connotativo del film non si focalizza solo sui grandi, evitando così il rischio della retorica. Gli adulti certamente hanno perso la fantasia e dimenticato, non eliminato però, in qualche recesso della mente, quel legame del passato, ma, e questo è un segno dei tempi, purtroppo non sono i soli. A volte anche alcuni bambini che risultano troppo incantati dalla televisione, come ben sappiamo, dai media, non hanno neanche proprio il tempo per crearsi degli amici immaginari. Una volta tanto, gli effetti speciali non sono fini a se stessi, ma intervengono nel sostenere una vicenda che mostra come sia possibile realizzare film in cui attori e personaggi del mondo dell'animazione interagiscono per produrre senso. Non è forse un caso che nella versione originale gli amici immaginari abbiano le riconoscibili voci di interpreti che vanno da Steve Carell a George Clooney, da Emily Blunt a Matt Damon per arrivare a Bradley. John Krasinski torna dietro la macchina da presa per raccontare una commedia dalle tinte fantasy, girata in tecnica mista, cioè combinando collage e materia, immagini fotografiche e materiali in 3D. Nella sua carriera da regista, a non avere una trama da brividi, è soltanto stato questo film ed è stato girato in digitale anziché in pellicola. L'opera si basa su un soggetto ideato dallo stesso regista. Gli amici immaginari è sicuramente un film strappalacrime, come la colonna sonora un po' invasiva di Michael Giacchino vuole sottolineare. Siamo portati però a credere che si tratti di ingenuità sentimentale e non manipolazione, perché John Krasinski, in complicità con il protagonista e co-producer Ryan Reynolds, ha creato un manifesto poetico. Sono proprio loro due i bambini mai cresciuti che ci assicurano con la buffoneria che i nostri amici immaginari possono essere sempre a portata di mano. Passiamo ora a un film che è una pietra miliare nella storia del cinema. È Quarto Potere, che ebbe 9 nomination all'Oscar del 1942, ma ne vinse solo uno, quello per la miglior sceneggiatura originale. Infatti all'inizio il film non fu capito nel suo spirito innovativo, veramente eccezionale. È un film drammatico della durata di 120 minuti, la regia è di Orson Welles. Lo potrete vedere giovedì alle ore 15:30 e 21. Non ho detto che è il Cineforum, che fa parte comunque del Cineforum. Allora, è in versione originale, sottolineato in italiano. L'ingresso è per gli abbonati o con l'acquisto del biglietto. È tornato al cinema il 24 marzo, Quarto Potere, ed è venuto a ricordarci che cosa sia essere un grande film. Quarto Potere non ha bisogno di grandi presentazioni. Folgorante esordio di Orson Welles, che lo produce, ne coscrive la sceneggiatura, lo dirige e lo interpreta all'epoca, quando era solo un 25enne, per giunta reduce dai successi al Mercury Theatre, ma anche dallo scandalo suscitato dal leggendario scherzo radiofonico ispirato alla Guerra dei Mondi. Infatti, mentre faceva una trasmissione seria alla radio, ha cominciato ad avvisare tutti gli ascoltatori che era in atto un'invasione da parte degli alieni. E questa cosa è stata ritenuta vera, in quanto lui l'ha proprio detto in modo serio. E ci sono stati veramente tanti fuggi di persone che sono salite in macchina per scappare non si capisce dove. E penso che sia una delle beffe radiofoniche più ricordate, insomma. Comunque, tornando a questo film, è considerato uno dei migliori film mai realizzati ed è sicuramente uno dei titoli più importanti nella storia della settima arte, per la sua capacità di rivoluzionarne profondamente il linguaggio, segnando di fatto la nascita del cinema moderno. Così il racconto in flashback, guidato da molteplici punti di vista, in cui uno stesso episodio può essere raccontato da due prospettive diverse, si fa portatore di una polifonia narrativa funzionale nel cercare di restituire la complessità e la confusione del reale attraverso lo stile. Considerato il periodo in cui è stato fatto, questa era veramente una grande innovazione. Un realismo inseguito attraverso la finzione e i trucchi del cinema, un inganno veicolato dalla fantasia e dalla creatività che infrangono regole consolidate in nome di un gioco stimolante e beffardo. Come beffardo è il destino di Kane, vero e proprio alter ego di Welles. Ambizioso e geniale, megalomane ma inconcludente, disperatamente bisognoso di affetto eppure incapace di amare, refrattario a compromessi e ad accettare condizioni imposte da altri e perciò condannato alla solitudine e alla sconfitta. Oggetto di svariati boicottaggi, il principale è stato guidato dal magnate William Randolph Hearst, cui il personaggio di Kane è velatamente ispirato, accolto con freddezza dal pubblico e dalla critica americana ed europea, è stato addirittura stroncato da Jean-Paul Sartre e premiato con un solo Oscar su 9 nomination, Quarto Potere ha visto, col passare del tempo, riconosciuto meritatamente il proprio status di capolavoro assoluto e di opera imprescindibile per chiunque faccia, studi o semplicemente ami il cinema. ed è oggetto di studio a livello universitario tra le più alte rappresentazioni di narrativa oltre che di cinematografia. Racconta la storia di Charles Foster Kane, un grandissimo uomo d'affari la cui morte viene annunciata all'inizio del film. Da quel momento ne si ripercorre la vita, dalla decisione della mamma di farlo crescere da uomo d'affari fino agli amori, le sconfitte, i successi. Ma non è tutto. Kane è morto pronunciato la parola Rosebud, in italiano Rosabella. E nessuno sa cosa volesse dire o chi sia questa persona, ammesso che sia tale. La prima eccezionale grandiosità di Quarto Potere, che salta subito all'occhio, è la grande capacità di incastrare più narratori e focalizzazioni nel raccontare la storia. Sono ben 6 i punti di vista che si susseguono. Diverse persone raccontano la vita di Kane e lo fanno anche attraverso diversi media e mezzi. Se consideriamo che Kane nel corso del film discute spesso di comunicazione, il quarto potere del film è in sociologia proprio la funzione dei mezzi di comunicazione di massa come strumenti di vita sociale democratica, lo stesso film risulta una riflessione sul modo di comunicare e raccontare. Ritroviamo una serie di flashback con diverse prospettive fra le più classiche, come ad esempio il diario, che è il secondo mezzo, se contiamo come primo il trailer del documentario all'inizio, e poi lo stesso pseudodocumentario su Kane. La comunicazione su un uomo che tratta di comunicazione avviene anche attraverso i dialoghi che suonano più come interviste. Quello che per assurdo non racconta e non parla mai è proprio Kane. Lo si vede da fuori, da quello che gli altri hanno capito di lui. Di lui si sa tutto, tranne una sola cosa, che gli altri non sanno raccontare bene, la sua ultima parola. Quarto Potere è soprattutto un giallo metafisico, che non riguarda solamente la ricostruzione della vita di un uomo, bensì la scoperta e la decifrazione di un mistero. Chi è Rosebud? È qui che, oltre al potere narrativo di Quarto Potere, entra in gioco l'aspetto cinematografico che lo riguarda, ovvero il rapporto con lo stesso spettatore. Lo spettatore è chiamato a decifrare il giallo metafisico con tutte le informazioni e i pezzi del puzzle che Orson Welles fedelmente gli mette davanti. È dentro una palla di vetro che lo spettatore è stato imprigionato, convinto di vedere la vita di un grande uomo fin dalle prime note dell'ipotetico docufilm che con entusiasmo decanta la grandezza di Charles Foster Kane. Qualcosa però bussa sempre alla porta. L'insistente presenza del puzzle come rompicapo costante, inquadrato nel film, è l'esempio più emblematico del geniale uso di correlativo oggettivo nel cinema. Wells costruisce le inquadrature, dissemina indizi macabri e tristi fino alla rivelazione finale e al fuoco che porta davvero a Rosebud, la slitta con cui Kane giocava da bambino, data le fiamme. Dalle tecniche narrative così geniali e sorprendenti, allora, si passa persino al significato. Tanti lavori sono raccontati bene, ma non per forza hanno morale o significato degni di nota. Quarto Potere invece ha anche questo. La malinconia di una vita piena di tutto, ma in fondo di niente, è l'inganno primario che opera i danni dello spettatore, quando gli fa credere di raccontare il sogno americano e poi lo rovescia, per mostrare cosa significa possedere tutto e di fatto non avere nulla. Se qualcuno di voi volesse approfondire l'opera di Orson Welles, personalmente consiglio L'infernale Quinlan, L'orgoglio degli Amberson e La signora di Shanghai.
Thank you.
Sempre al Silvio Pellico potrete vedere prossimamente Furiosa e Mad Max Saga, film d'avventura, azione e fantascienza, durata 148 minuti e regia di George Miller. E prossimamente un altro film evento, Donnie Darko, nella versione restaurata in 4K Ultra HD in occasione del suo 20° anniversario. Drammatico, durata 108 minuti e regia di Richard Kelly. Lo potrete vedere al cinema Silvio Pellico martedì 4 giugno alle 15:30 alle 21 e ne parleremo nella prossima puntata. Adesso passiamo al nuovo cinema Prealpi, dove troviamo un film italiano di Daniele Lucchetti, un film drammatico della durata di 136 minuti. Lo potrete vedere sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 15:30. Se il libro di Starnone, da cui è tratto il film, iniziava con la parola amore, l'analogo film di Lucchetti incomincia invece con un vai. È l'incoraggiamento che Teresa rivolge al suo vecchio professore d'italiano ed ex amante Pietro, mentre costui è indeciso se buttarsi o meno dalla finestra. Un momento di sconforto solo immaginato. Pietro, ormai là con gli anni, vagheggia il suicidio di frequente. Ma è un finale quello che cerca o una disperata via di fuga? Oppure anche questa una tentazione narcisistica, un indulgere nell'autocommiserazione che, se non cancella la condanna, almeno ne procrastina l'esecuzione? Pietro, interpretato magistralmente da Elio Germano, attore che ha lavorato in tanti film di Lucchetti, somiglia all'Aldo del film Lacci, il precedente film di Lucchetti, tratto sempre da un romanzo di Starnone. E questo Pietro è un mediocre innamorato di se stesso, ossessionato da come la sua immagine può apparire all'esterno, dal giudizio degli altri, teme più di ogni altra cosa che il mondo possa conoscere il suo segreto, vedendolo per quello che è in realtà. La storia è semplicissima e complicata allo stesso tempo. Pietro Vella, professore di liceo, ha avuto una relazione con la sua allieva Teresa, poi cervello fuggito, che al presente è diventata una scienziata di primo livello e di fama internazionale. La donna, ai tempi della loro relazione, aveva invitato a scambiarsi un segreto così orribile che se si sapesse ti distruggerebbe per sempre. Poi la storia fra il professore e l'allieva finiva, l'amore evaporava, il vincolo rimaneva nella forma di qualcosa di indicibile sempre in mezzo a loro. Lo scheletro nell'armadio segue però Pietro anche quando si è fatto un nome e soldi grazie alla pubblicazione di un libro sui problemi della scuola che gli garantisce appoggi politici e fortune editoriali. Da figlio della classe operaia a punto di riferimento della borghesia radical chic, uno status consolidato da una nuova e più appropriata unione familiare con Nadia, ma moglie e madre dei suoi tre figli. Pietro si è giocato le sue carte con la complicità della fortuna, ma la casa che ha costruito non è sulla roccia, ma appesa allo scoglio di una verità nascosta. la figlia di Pietro, giornalista, fa e disfa perché al padre venga assegnato una onorificenza dal Presidente della Repubblica. Perché la faccenda sia più appetibile e mediatica, la figlia invita proprio l'ex allieva VIP del padre. Lei verrà, ma se dovesse venire, spiattellerà quel segreto dell'apparente probo professore, segreto che lui le ha confessato anni prima e che le provocò tale ribrezzo da farla scappare a migliaia di chilometri? Tutto il film si regge su questa compresenza nel retroscena, facendo della dissimulazione il vantaggio conoscitivo in mano allo spettatore. Un sapere che ci orienta verso l'indagine psicosociale di un uomo senza altra qualità che essere un imbonitore intellettuale, l'ennesimo figlio adottivo di una borghesia culturale in putrefazione. Perché se Germano è un antipatico di talento, la Teresa di Federica Rossellini è semplicemente urticante. Probabilmente il suo personaggio è troppo appiattito su una cupa ossessività, bilanciata solo in parte dalla complessità di Nadia, interpretata da Vittoria Puccini. Kafkiano, nel senso di astratto, incompatibile con paradigmi di realtà, affascinante, capace di mettere a disagio lo spettatore, il film di Lucchetti non assomiglia a nulla di già visto e fa sul serio, nel senso che pone domande molto serie sulla fama, anche piccola, anche di nicchia, che però stravolge la vita delle persone, sulla devastante passività e codardia di tanti uomini e donne, sul potere delle bugie e il superpotere dei segreti. Passiamo ora a un film che è stato trasmesso anche la settimana scorsa ed evidentemente ha avuto un grande successo. È Il regno del pianeta delle scimmie. Farò un breve riassunto del Pianeta delle Scimmie, il film originario del 1968, diretto da Franklin J. Schaffner e basato sull'omonimo romanzo scritto nel 1963 dall'autore francese Pierre Boulle. Giusto per introdurre a quello che sarà quello che potrete vedere adesso. Nel 1972 l'astronauta George Taylor e i suoi colleghi a bordo dell'astronave Icarus vogliono compiere un viaggio spaziale di 700 anni dalla Terra. La loro astronave è però catturata dall'orbita di un pianeta desolato e precipita in un lago. Dopo varie vicende, Taylor scopre che in questo pianeta le scimmie sono esseri intelligenti che hanno sviluppato una civiltà divisa in caste. I gorilla sono soldati e componenti del corpo di polizia. Gli oranghi sono amministratori, sacerdoti e politici. Gli scimpanzé, scienziati e intellettuali. Mentre gli umani si comportano e vengono trattati come animali selvaggi, utili solo per la caccia sportiva e per esperimenti scientifici. Dopo varie vicende, viene permesso a Taylor di raggiungere la zona proibita, dopo essere stato avvisato che comunque la zona proibita un tempo era un paradiso, come dice il capo di questa di queste scimmie che dominano il pianeta. E gli dice appunto: la zona proibita un tempo era un paradiso e la tua genia l'ha trasformata in un deserto 1000 anni fa. Taylor rimane scettico, ma scopre i ruderi della Statua della Libertà che affiorano dalla spiaggia. La statua, parzialmente sepolta dalla sabbia, svela la triste verità. Questo pianeta alieno e ostile altro non è che la Terra, dove nei millenni trascorsi l'uomo si è decimato a causa di una guerra nucleare e ha distrutto la civiltà facendo regredire gli umani ed evolvere le scimmie. In anni successivi questo indimenticabile film ebbe 4 sequel. E poi nel 2017 apparve Guerra per il pianeta delle scimmie e nel 2024 questo film Il regno del pianeta delle scimmie. Il regno del pianeta delle scimmie, film diretto da Wes Ball, è un nuovo capitolo del tutto nuovo della celebre saga, ambientato diverse generazioni dopo. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce un impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani. Il regista statunitense ed esperto di effetti speciali si rimette dietro la camera da presa per dirigere il primo capitolo di quella che dovrebbe essere una nuova trilogia di una nuova serie del pianeta delle scimmie. Ciò che stupisce di più di questo regno del pianeta delle scimmie è il fatto che gli effetti digitali del film, ripresi dal vero, mirano appunto al realismo, a non essere più notati. Questo non significa che dietro non vi sia un lavoro mastodontico e molto meno automatizzato di quanto si pensi. Hanno affermato in questo caso che si veniva da una trilogia precedente in cui si sapeva come creare dei personaggi, ma si è visto subito dall'inizio di questo film che il livello di interazione con determinati elementi, specialmente acqua, inondazioni, eccetera, sarebbe stato qualcosa che non era stato affrontato prima. E poi ci sono tutta una serie di problemi che hanno più a che fare con la parte creativo-artistica. Il fatto che comunque questo film appartenesse a un certo mondo, ma dovesse anche prendere le distanze, perché è ambientato qualche secolo dopo. C'è stata tutta una serie di considerazioni da fare per evitare di riferirsi troppo alle saghe precedenti. Strizzare l'occhio a quello che c'era stato prima, ma anche mostrare che sono personaggi diversi, che la situazione ambientale è diversa. A questo punto vi saluto e penso che avrete veramente molte cose da vedere questa settimana, questo weekend. Lella e Angelo alla regia vi salutano.